Christi Fideles Laici, parte seconda di. I fedeli laici, unitamente ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose, formano l'unico popolo di Dio e corpo di Cristo. L'essere membri della Chiesa nulla toglie al fatto che ciascun cristiano sia un essere unico e irripetibile, bensì garantisce e promuove il senso più profondo della sua unicità e irripetibilità, in quanto fonte di varietà e di ricchezza per l'intera Chiesa. In tal senso Dio, in Gesù Cristo, chiama ciascuno col proprio inconfondibile nome. L'appello del Signore, andate anche voi nella mia vigna, si rivolge a ciascuno personalmente e suona, vieni anche tu nella mia vigna. Così ciascuno, nella sua unicità e irripetibilità, con il suo essere e con il suo agire, si pone al servizio della crescita della comunione ecclesiale, come peraltro singolarmente riceve e fa sua la comune ricchezza di tutta la Chiesa. È questa la comunione dei santi da noi professata nel Credo. Il bene di tutti diventa il bene di ciascuno e il bene di ciascuno diventa il bene di tutti. Nella Santa Chiesa, scrive San Gregorio Magno, ognuno è sostegno degli altri e gli altri sono suo sostegno. È del tutto necessario che ciascun fedele laico abbia sempre viva coscienza di essere un membro della Chiesa, al quale è affidato un compito originale, insostituibile e indelegabile, da svolgere per il bene di tutti. In una simile prospettiva assume tutto il suo significato l'affermazione conciliare circa l'assoluta necessità dell'apostolato della singola persona. L'apostolato che i singoli devono svolgere, sgorgando abbondantemente dalla fonte di una vita veramente cristiana, è la prima forma e la condizione di ogni apostolato dei laici, anche di quello associato, ed è insostituibile. A tale apostolato, sempre e dovunque proficuo, ma in certe circostanze l'unico, adatto e possibile, sono chiamati e obbligati tutti i laici, di qualsiasi condizione, anche se manca loro l'occasione o la possibilità di collaborare nelle associazioni. Nell'apostolato personale ci sono grandi ricchezze che chiedono di essere scoperte per un'intensificazione del dinamismo missionario di ciascun fedele laico. Con tale forma di apostolato l'irradiazione del Vangelo può farsi quanto mai capillare, giungendo a tanti luoghi e ambienti quanti sono quelli legati alla vita quotidiana e concreta dei laici. Si tratta inoltre di una irradiazione costante, essendo legata alla continua coerenza della vita personale con la fede, come pure di un'irradiazione particolarmente incisiva, perché nella piena condivisione delle condizioni di vita, del lavoro, delle difficoltà e speranze dei fratelli, i fedeli laici possono giungere al cuore dei loro vicini o amici o colleghi, aprendolo all'orizzonte totale, al senso pieno dell'esistenza, la comunione con Dio e tra gli uomini. La comunione ecclesiale, già presente e operante nell'azione della singola persona, trova una sua specifica espressione nell'operare associato dei fedeli laici, ossia nell'azione solidale da essi svolta nel partecipare responsabilmente alla vita e alla missione della Chiesa. In questi ultimi tempi, il fenomeno dell'aggregarsi dei laici tra loro è venuto ad assumere caratteri di particolare varietà e vivacità. Se sempre nella storia della Chiesa l'aggregarsi dei fedeli ha rappresentato in qualche modo una linea costante, come testimoniano sino a oggi le varie confraternite, i terzi ordini e i diversi sodalizi, esso ha però ricevuto uno speciale impulso nei tempi moderni, che hanno visto il nascere e il diffondersi di molteplici forme aggregative. Associazioni, gruppi, comunità, movimenti. Possiamo parlare di una nuova stagione aggregativa dei fedeli laici. Infatti, accanto all'associazionismo tradizionale e talvolta alle sue stesse radici, sono germogliati movimenti e sodalizi nuovi, con fisionomia e finalità specifiche. Tanta è la ricchezza e la versatilità delle risorse che lo spirito alimenta nel tessuto ecclesiale e tanta è pure la capacità di iniziativa e la generosità del nostro laicato. Queste aggregazioni di laici si presentano spesso assai diverse le une dalle altre in vari aspetti, come la configurazione esteriore, i cammini e metodi educativi e i campi operativi. Trovano però le linee di un'ampia e profonda convergenza nella finalità che le anima, quella di partecipare responsabilmente alla missione della Chiesa, di portare il Vangelo di Cristo come fonte di speranza per l'uomo e di rinnovamento per la società. L'aggregarsi dei fedeli laici per motivi spirituali e apostolici scaturisce da più fonti e corrisponde a esigenze diverse. Esprime infatti la natura sociale della persona e obbedisce all'istanza di una più vasta, incisiva e efficacia operativa. In realtà, l'incidenza culturale, sorgente e stimolo, ma anche frutto e segno di ogni altra trasformazione dell'ambiente e della società, può realizzarsi solo con l'opera non tanto dei singoli quanto di un soggetto sociale, ossia di un gruppo, di una comunità, di un'associazione, di un movimento. Ciò è particolarmente vero nel contesto della società pluralistica e frantumata come quella attuale in tante parti del mondo e di fronte a problemi divenuti enormemente complessi e difficili. D'altra parte, soprattutto in un mondo secolarizzato, le varie forme aggregative possono rappresentare per tanti un aiuto prezioso per una vita cristiana coerente alle esigenze del Vangelo e per un impegno missionario e apostolico. Al di là di questi motivi, la ragione profonda che giustifica ed esige l'aggregarsi dei fedeli laici è di ordine teologico. È una ragione ecclesiologica, come apertamente riconosce il Concilio Vaticano II, che indica nell'apostolato associato un segno della comunione e dell'unità della Chiesa in Cristo. È un segno che deve manifestarsi nei rapporti di comunione sia all'interno che all'esterno delle varie forme aggregative nel più ampio contesto della comunità cristiana. Proprio la ragione ecclesiologica indicata spiega da un lato il diritto di aggregazione proprio dei fedeli laici, dall'altro lato la necessità di criteri di discernimento circa l'autenticità ecclesiale delle loro forme aggregative. È anzitutto da riconoscersi la libertà associativa dei fedeli laici nella Chiesa. Tale libertà è un vero e proprio diritto che non deriva da una specie di concessione dell'autorità, ma che scaturisce dal battesimo, quale sacramento che chiama i fedeli laici a partecipare attivamente alla comunione e alla missione della Chiesa. Al riguardo è del tutto chiaro il Concilio. Salva la dovuta relazione con l'autorità ecclesiastica, i laici hanno il diritto di creare e guidare associazioni e dare nome a quelle fondate. E il recente codice testualmente afferma: i fedeli hanno il diritto di fondare e di dirigere liberamente associazioni che si propongano un fine di carità o di pietà, oppure associazioni che si propongano l'incremento della vocazione cristiana nel mondo. Hanno anche il diritto di tenere riunioni per il raggiungimento comune di tali finalità. Si tratta di una libertà riconosciuta e garantita dall'autorità ecclesiastica e che deve essere esercitata sempre e solo nella comunione della Chiesa. In tal senso, il diritto dei fedeli laici ad aggregarsi è essenzialmente relativo alla vita di comunione e alla missione della Chiesa stessa. È sempre nella prospettiva della comunione e della missione della Chiesa, e dunque non in contrasto con la libertà associativa, che si comprende la necessità di criteri chiari e precisi di discernimento e di riconoscimento delle aggregazioni laicali, detti anche criteri di ecclesialità. Come criteri fondamentali per il discernimento di ogni e qualsiasi aggregazione dei fedeli laici nella Chiesa, si possono considerare in modo unitario i seguenti. Il primato dato alla vocazione di ogni cristiano alla santità, manifestata nei frutti della grazia che lo Spirito produce nei fedeli, come crescita verso la pienezza della vita cristiana e la perfezione della carità. In tal senso, ogni e qualsiasi aggregazione di fedeli laici è chiamata a essere sempre più strumento di santità nella Chiesa, favorendo e incoraggiando una più intima unità tra la vita pratica dei membri e la loro fede. La responsabilità di confessare la fede cattolica. Accogliendo e proclamando la verità su Cristo, sulla Chiesa e sull'uomo, in obbedienza al Magistero della Chiesa che autenticamente la interpreta. Per questo, ogni aggregazione di fedeli laici deve essere luogo di annuncio e di proposta della fede e di educazione a essa nel suo integrale contenuto. La testimonianza di una comunione salda e convinta, in relazione filiale con il Papa, perpetuo e visibile centro dell'unità della Chiesa universale, e con il Vescovo, principio visibile e fondamento dell'unità della Chiesa particolare, e nella stima vicendevole fra tutte le forme di apostolato nella Chiesa. La comunione con il Papa e con il Vescovo è chiamata a esprimersi nella leale disponibilità ad accogliere i loro insegnamenti dottrinali e orientamenti pastorali. La comunione ecclesiale esige inoltre il riconoscimento della legittima pluralità delle forme aggregative dei fedeli laici nella Chiesa e nello stesso tempo la disponibilità alla loro reciproca collaborazione. La conformità e la partecipazione al fine apostolico della Chiesa, ossia l'evangelizzazione e la santificazione degli uomini e la formazione cristiana della loro coscienza, in modo che riescano a permeare di spirito evangelico le varie comunità e i vari ambienti. In questa prospettiva, da tutte le forme aggregative di fedeli laici e da ciascuna di esse, è richiesto uno slancio missionario che le renda sempre più soggetti di una nuova evangelizzazione. L'impegno di una presenza nella società umana, che alla luce della dottrina sociale della Chiesa si ponga a servizio della dignità integrale dell'uomo. In tal senso, le aggregazioni dei fedeli laici devono diventare correnti vive di partecipazione e di solidarietà per costruire condizioni più giuste e fraterne all'interno della società. I criteri fondamentali ora esposti trovano la loro verifica nei frutti concreti che accompagnano la vita e le opere delle diverse forme associative, quali il gusto rinnovato per la preghiera, la contemplazione, la vita liturgica e sacramentale, l'animazione per il fiorire di vocazioni al matrimonio cristiano, al sacerdozio ministeriale, alla vita consacrata, la disponibilità a partecipare ai programmi e alle attività della Chiesa a livello sia locale, sia nazionale o internazionale, l'impegno catechetico e la capacità pedagogica nel formare i cristiani, l'impulso a una presenza cristiana nei diversi ambienti della vita sociale e la creazione e animazione di opere caritative, culturali e spirituali, lo spirito di distacco e di povertà evangelica per una più generosa carità verso tutti, la conversione alla vita cristiana o il ritorno alla comunione di battezzati lontani. I pastori della Chiesa, sia pure di fronte a possibili e comprensibili difficoltà di alcune forme aggregative e all'imporsi di nuove forme, non possono rinunciare al servizio della loro autorità, non solo per il bene della Chiesa, ma anche per il bene delle stesse aggregazioni laicali. In tal senso devono accompagnare l'opera di discernimento con la guida e soprattutto con l'incoraggiamento per una crescita delle aggregazioni dei fedeli laici nella comunione e nella missione della Chiesa. È oltremodo opportuno che alcune nuove associazioni e alcuni nuovi movimenti, per la loro diffusione spesso nazionale o anche internazionale, abbiano a ricevere un riconoscimento ufficiale, un'approvazione esplicita della competente autorità ecclesiastica. In questo senso già il Concilio affermava: l'apostolato dei laici ammette certo vari tipi di rapporti con la gerarchia secondo le diverse forme e oggetto dell'apostolato stesso. Alcune forme di apostolato dei laici vengono in vari modi esplicitamente riconosciute dalla gerarchia. L'autorità ecclesiastica, per le esigenze del bene comune della Chiesa, fra le associazioni e iniziative apostoliche aventi un fine immediatamente spirituale, può inoltre sceglierne in modo particolare e promuoverne alcune, per le quali assume una speciale responsabilità. Tra le diverse forme apostoliche dei laici, che hanno un particolare rapporto con la gerarchia, i padri sinodali hanno esplicitamente ricordato vari movimenti e associazioni di azione cattolica, in cui i laici si associano liberamente in forma organica e stabile sotto la spinta dello Spirito Santo, nella comunione con il Vescovo e con i sacerdoti, per poter servire nel modo proprio della loro vocazione, con un particolare metodo all'incremento di tutta la comunità cristiana, ai progetti pastorali e all'animazione evangelica di tutti gli ambiti della vita, con fedeltà e operosità. Il Pontificio Consiglio per i Laici è incaricato di preparare un elenco delle associazioni che ricevono l'approvazione ufficiale della Santa Sede e di definire, insieme al Segretariato per l'Unione dei Cristiani, le condizioni in base alle quali può essere approvata un'associazione ecumenica in cui la maggioranza sia cattolica e una minoranza non cattolica, stabilendo anche in quali casi non si può dare un giudizio positivo. Tutti, pastori e fedeli, siamo obbligati a favorire e ad alimentare di continuo vincoli e rapporti fraterni, di stima, di cordialità, di collaborazione tra le varie forme aggregative di laici. Solo così la ricchezza dei doni e dei carismi che il Signore ci offre può portare il suo fecondo e ordinato contributo all'edificazione della casa comune. Per la solidale edificazione della casa comune è necessario inoltre che sia deposto ogni spirito di antagonismo e di contesa e che si gareggi piuttosto nello stimarsi a vicenda, nel prevenirsi reciprocamente nell'affetto e nella volontà di collaborazione, con la pazienza, la lungimiranza, la disponibilità al sacrificio che ciò potrà talvolta comportare. Ritorniamo ancora una volta alle parole di Gesù: «Io sono la vite, voi i tralci». Per rendere grazie a Dio del grande dono della comunione ecclesiale, riflesso nel tempo dell'eterna e ineffabile comunione d'amore di Dio uno e trino. La coscienza del dono si deve accompagnare a un forte senso di responsabilità. È infatti un dono che, come il talento evangelico, esige d'essere trafficato in una vita di crescente comunione. Essere responsabili del dono della comunione significa anzitutto essere impegnati a vincere ogni tentazione di divisione, di contrapposizione, che insidia la vita e l'impegno apostolico dei cristiani. Il grido di dolore e di sconcerto dell'Apostolo Paolo. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: «Io sono di Paolo, io invece sono di Apollo, e io di Cefa, e io di Cristo, è forse diviso il Cristo?» Continua a risuonare come rimprovero per le lacerazioni del corpo di Cristo. Risuonino invece come appello persuasivo queste altre parole dell'Apostolo: «Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, ad essere unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di intenti». Così la vita di comunione ecclesiale diventa un segno per il mondo e una forza attrattiva che conduce a credere in Cristo. Come tu, Padre, sei in me, io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. In tal modo la comunione si apre alla missione, si fa essa stessa missione.